Quest'anno è un anno particolare, è il 50° anniversario del momento, del giorno in cui, dell'anno in cui l'uomo mise piede per la prima volta sul nostro satellite. E dunque, insomma, ci sembrava un po' banale raccontarvi le solite cose sulla Luna. Diciamo che c'è un po' questo rischio, no? Considerare il nostro satellite come un qualcosa di banale. Alla fine è il corpo celeste più vicino a noi e lo conosciamo alla perfezione, letteralmente. Ma il mio scopo questa sera è quello di mostrarvi che in realtà ci sono un sacco di fenomeni e soprattutto un sacco di avvenimenti, di cose che sono state fatte sul nostro satellite che hanno davvero dell'incredibile e dell'eccezionale. E a me piacerebbe, come dire, coinvolgervi nell'entusiasmo che io ho provato quando ho scoperto questi accadimenti. Così ho pensato di realizzare questa presentazione insieme al gruppo di divulgazione Physical Pub di cui faccio parte, che è divisa in quattro blocchi. Inizieremo a vedere il nostro satellite di persona, diciamo, vedere come è fatto, come si è formato, poi passeremo ai fenomeni fisici che lo interessano, per poi passare agli esperimenti che sono stati fatti su di lui e infine a capire bene come ci siamo arrivati, quali missioni ci hanno portato e come è stato possibile. Iniziamo dunque dalla prima parte e per non lasciare adito a dubbi, mi prendo una slide di tempo per ricordare a tutti che noi abitiamo qui dentro. Questa è la nostra galassia, si chiama Via Lattea. Via Lattea è il nome proprio di questo oggetto, che è una galassia a spirale barrata, come si vede da questa animazione. Noi più o meno occupiamo quel punto lì, quella è casa, ed è più o meno il punto in cui c'è una stella particolarmente ganza, diciamo, insomma, che è il nostro Sole, che ha un sacco di belle proprietà che magari in un'altra sera potrò forse raccontarvi. Attorno a quella stella orbitano dei pianeti, di preciso 8 pianeti, che sono i pianeti che compongono il nostro sistema solare. C'è anche la Terra, noi siamo a bordo di uno di questi pianeti. E attorno al pianeta Terra gira questo oggetto, che è il focus, il vero protagonista di questa serata. Noi sappiamo oggi, nel 2019, che non è raro che una stella abbia dei pianeti attorno. Nella Via Lattea, che è solo una dei miliardi di galassie che esistono nel nostro universo, ci sono circa 300 miliardi di stelle e noi abbiamo stimato che più o meno la metà di loro hanno un sistema planetario che gli gira attorno. E la prima domanda che vi faccio è: ma quanto è raro che invece ci sia una luna attorno a un pianeta? Beh, insomma, per rispondere a questa domanda, prima cosa che si fa è, insomma, guardare i nostri vicini di casa. Iniziamo da Marte, per esempio. Lui di lune in realtà ne ha addirittura due. Si chiamano Phobos e Deimos. E c'è da dire in realtà che Marte, pur avendone due, non è molto fortunato con le lune. Phobos, in realtà, è una luna molto piccola e molto vicina al pianeta, pensate, a appena 6.000 chilometri dalla superficie e, secondo i nostri calcoli, accadrà entro 50 milioni di anni che la Luna andrà a schiantarsi sul pianeta rosso, oppure può anche accadere che si disintegrerà per via dell'interazione mareale, col pianeta rosso e genererà un disco di detriti attorno al pianeta. L'altra luna, invece, Deimos, è anche lei una luna molto piccola, ma anche qua a Marte non è andata bene, perché ha una traiettoria che lo porta ad allontanarsi sempre di più dal satellite e sarà così che Marte prima o poi lo perderà. Un altro esempio di pianeta con le lune nel nostro sistema solare è invece Giove, che è in assoluto il pianeta più corteggiato, ne ha la bellezza di 79. Io qui vi ne ho mostrate solo 4, che sono forse le più importanti, perché sono gli oggetti che Galileo nel 1610 vide coi propri occhi, col proprio telescopio che lui inventò e costruì, muoversi attorno a Giove. Questo fu il primo momento della nostra storia, della storia dell'uomo, in cui qualcuno ebbe la prova scientifica che non tutto orbita attorno al Sole, come invece si pensava fino a quel punto. Un altro meraviglioso esempio di lune attorno a un pianeta è il caso di Saturno. Saturno ne ha 64 e tra queste c'è Encelado, che è una luna particolarmente interessante, perché sotto una superficie ghiacciata esiste un oceano di acqua liquida. E questa acqua a volte riesce a spaccare la superficie e produrre dei geyser, geyser che noi siamo andati a studiare. Come siamo andati a studiare anche un'altra luna di Saturno, che è Titano. E quella è una foto della superficie di Titano, incredibilmente simile alla Terra. Ci sono laghi, fiumi, montagne, dei mari su Titano. E noi siamo molto interessati a Titano, perché attualmente pensiamo che lì ci siano le stesse condizioni che c'erano qui sulla Terra prima che la vita ebbe inizio. Questi comunque sono tutti esempi all'interno del nostro sistema solare. Uno potrebbe dire, vabbè dai, insomma, come è successo sulla Terra, ci sta che ci siano lune anche attorno ai nostri vicini. Ebbene, dall'anno scorso, appena dall'anno scorso, da ottobre 2018, noi abbiamo la prova che anche pianeti attorno ad altre stelle, i cosiddetti esopianeti, possono avere le lune. Capite bene che è difficile vederle, già è difficile vedere gli esopianeti, e così in realtà attualmente ne abbiamo vista solo una, ed è questa qui. O meglio, in realtà questo è un disegno, non siamo riusciti a fotografarla, è troppo lontano. Ed è la prima esoluna osservata, una luna che orbita attorno a un esopianeta. Ne conosciamo molte altre lune, ora le faccio comparire qui sullo sfondo di questa presentazione e non se ne può parlare di tutte. La domanda però che sorge è: sto facendo bene a chiamarle lune? È il termine corretto per indicare questi oggetti? Anche in inglese si utilizza, si dice per esempio the moons of Jupiter, ma la verità è che è uno slang, perché lune è il termine sbagliato per indicare questi oggetti. Il termine tecnico in realtà è satelliti, la cui definizione è un corpo celeste che rota attorno a un altro pianeta. Satellite è un termine che deriva dal latino, stava a indicare le guardie del corpo delle persone che le necessitavano, di fatto. E con questa definizione applicata all'astronomia possiamo individuare due classi di oggetti. Innanzitutto i satelliti cosiddetti artificiali, e ce ne sono tantissimi attorno alla Terra, come quelli per il posizionamento globale, quelle per le telecomunicazioni, quelle per la ricerca scientifica o quella per la ricerca quasi privata, mi verrebbe da dire. Un CubeSat è un piccolo satellitino che voi potete spedire in orbita se avete un bel esperimento da metterci a bordo. Costa 50.000 euro spedire un CubeSat. Voglio dire, non è poco, però diciamo che è tranquillamente una spesa affrontabile per le università, ad esempio, per gli enti di ricerca. Ed è così il nostro satellite è tragicamente popolato, il nostro pianeta è tragicamente popolato da satelliti. Quanti ce ne sono? 4.987. Questo è un dato aggiornato ad aprile di quest'anno, quindi prima che Elon Musk mandasse gli Starlink, giusto per capirci. E la cosa incredibile è che il 60% di questi satelliti non è funzionante, sono relitti. Sono lì abbandonati, solo che ovviamente nessuno li va a prendere. Loro semplicemente, perdendo energia durante le loro orbite, pian piano si avvicinano sempre di più alla Terra, fino a bruciare in atmosfera. Pensate che circa uno a settimana fa questa fine. E noi abbiamo dei satelliti anche in orbita attorno ad altri corpi, ma in particolare abbiamo un satellite per eccellenza. Come voi potete immaginare, è la stazione spaziale, ovviamente, è la ISS. In questo momento ci sono degli astronauti a bordo, ci sono costantemente degli astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante e sono lì a fare esperimenti. Essa è ritratta in una fotografia meravigliosa che a breve vi mostro, insieme a un altro tipo di satellite che noi abbiamo, che è un satellite cosiddetto naturale ed è quella che nel nostro caso si chiama la Luna. Luna è il nome proprio del nostro satellite, il cui nome comune è satellite, appunto. Quindi, diciamo, per indicare quelli che orbitano attorno agli altri pianeti, Luna è un po' improprio da usare come termine. Questa è la foto che vi dicevo. È una foto della Luna che vede passare tra noi e lei la Stazione Spaziale Internazionale. Fatta questa premessa, insomma, sui termini che si utilizzano per studiare questi oggetti, io passerei direttamente a vedere lei, insomma, a vedere, come dire, il protagonista di questa serata, proponendovi alcuni dati fisici. Innanzitutto la sua massa. Quanto è grande la Luna? Bene, la Luna è 80 volte più leggera del nostro pianeta. Ma quanto è estesa rispetto alla Terra? Beh, il raggio della Luna è 3,7 volte più piccolo del raggio della Terra. Un modo abbastanza semplice di ricordarsi questo fatto è che proiettare la Luna sulla Terra vuol dire coprire più o meno il diametro, l'asse maggiore della nazione della Cina, per avere un ordine di grandezza. E un altro modo per ricordarsi le dimensioni della Luna è quello di considerare una palla da basket e una palla da tennis. Se la Terra è la palla da basket, la Luna è la palla da tennis e dovete portarle a 7 metri di distanza per avere una meravigliosa e corretta descrizione in scala delle dimensioni relative di questi due corpi. Un altro dato fisico importante da considerare sulla Luna è la temperatura, che ha un'escursione pazzesca. Di giorno ci sono 127 gradi centigradi sulla Luna e di notte si arriva fino a meno 173, addirittura nei crateri si sforano i 200. Questo è il motivo per cui i rover che noi abbiamo mandato per studiare la Luna, in questo momento ce n'è uno, lo vedremo, che si sta muovendo, sta facendo delle operazioni e conducendo degli esperimenti, si chiama U2. Vengono messi in ibernazione, vengono spenti letteralmente sia nel cuore della notte che a mezzogiorno per evitare che l'eccessiva temperatura danneggi i loro circuiti. L'ultimo fatto che si nota anche guardando quella meravigliosa fotografia che c'è a destra è che la Luna non ha un'atmosfera. E di questo come ce ne rendiamo conto? Beh, innanzitutto considerando la pressione atmosferica sul nostro satellite. Pensate che 3 per 10 alla meno 10 pascal, che così vuol dire un po' poco, però insomma vuol dire che è 1 milione di miliardi di volte inferiore a quella che abbiamo qui sul pianeta. Il peso di questa atmosfera sulla superficie lunare è equivalente al peso che avrebbe una monetina da 2 centesimi distribuito su un'area di 1 chilometro quadrato. E questo fidatevi che è davvero pochissimo. Noi non siamo abituati a pensare a quanto pesa l'atmosfera, ma considerate che su quella stessa area di 1 chilometro quadrato, sulla Terra esercita la pressione un peso di 10 milioni di tonnellate di atmosfera. Qui 10 milioni di tonnellate e sulla Luna appena 3 grammi, che è il peso di 1/2. Questo, insomma, direi che è un buon modo di convincersi del fatto che sulla Luna praticamente l'atmosfera non c'è. E questo ha due conseguenze principali. Il primo, abbastanza triste, devo dire, è che sulla Luna ci sono dei pessimi tramonti. Cioè, per i romantici andare sulla Luna è sbagliatissimo. Per quale motivo? Beh, insomma, guardate voi stessi queste fotografie. C'è un tramonto su Venere, uno sulla Terra, su Marte, su Titano, e poi c'è un tramonto del nostro pianeta sulla superficie lunare e vedete che non c'è quel meraviglioso gioco di colori che invece fa il Sole quando tramonta. Ovviamente non è un problema della Terra, anche il Sole quando tramonta sulla Luna non si colora di rosso. Questa è una fotografia fatta dagli astronauti sulla Luna, esattamente nel momento in cui il Sole stava tramontando. E vedete che è perfettamente bianco e perfettamente brillante, tanto da accecare i sensori delle fotocamere. Anche il suolo lunare è particolarmente brillante e questo è il motivo per cui nelle foto della Luna non si vedono mai le stelle. Anche in quell'immagine lì non si vedono, proprio per questo motivo, perché la sensibilità dei detector viene abbassata in modo tale da non bruciare le foto, come si dice in gergo. Ma perché l'atmosfera non ha la Luna? Beh, è una storia molto interessante in realtà. Il primo motivo è un fatto tecnico, diciamo, c'è un problema di confinamento degli elementi più leggeri. Cosa significa? Beh, allora, le molecole che compongono l'atmosfera di fatto restano attaccate al pianeta per gravità. Il punto qual è? Che le molecole hanno una certa agitazione termica, una certa velocità e tendono a scappare dall'attrazione gravitazionale esercitata dal pianeta. Questo accade anche per il pianeta Terra e quindi c'è una minima massa data da quella formula che le molecole possono avere, sotto la quale riescono a fuggire. Per esempio, non so se ci avete mai riflettuto, ma nella nostra atmosfera non c'è idrogeno molecolare e non c'è elio molecolare. Questo è molto strano, sono i due elementi che compongono il 99% dell'universo e non ci sono nella nostra atmosfera. E questo è perché sono scappati, letteralmente. Invece Giove, per esempio, li ha tenuti, perché Giove è molto più massiccio. La Terra, invece, non ha idrogeno ed elio e la Luna a maggior ragione, non ha né idrogeno né elio, ma neanche ossigeno, azoto e le altre molecole che compongono la nostra atmosfera. Un altro motivo per cui la Luna non ha atmosfera è che i raggi solari arrivano sulla Luna talmente potenti da scacciare queste molecole. E perché questo fatto non avviene sulla Terra? Perché noi siamo protetti dal campo magnetico. La Luna invece il campo magnetico non ce l'ha. E di questo fatto se ne è accorsi per la prima volta una sonda sovietica che si chiama Luna 1. Pensate, i sovietici mandarono nel 1959 questa sonda a studiare il campo magnetico lunare. La sonda cosa doveva fare? Doveva partire dalla Terra e raggiungere il pianeta e schiantarci sopra. Chiaramente la tecnologia per atterrare a quel tempo non c'era. C'è questo fatto un pochino imbarazzante per l'epoca, insomma, mancò il bersaglio. Insomma, andò fuori di circa 6.000 km e tirò dritto nello spazio profondo. Però insomma, cioè, c'è anche da dire che non c'erano il posizionamento globale che noi oggi conosciamo. Una volta che voi mandate un pirolino di 2 metri nello spazio, lo perdete. Gli ingegneri sovietici, per ovviare a questo fatto, si inventarono un escamotage meraviglioso. Misero a bordo di Luna 1 un chilo di sodio. E appena uscita dall'atmosfera, Luna 1 iniziò a sgocciolare questo sodio dietro di sé. Il sodio veniva colpito dalla radiazione solare e iniziava a brillare. Così gli ingegneri russi, da terra, riuscivano a vedere più o meno dov'era Luna e puntare verso di lei le antenne per indirizzarla nel migliore dei modi verso il nostro satellite. Un'altra conseguenza del fatto che siete un pianeta e non avete un'atmosfera è quello che qualsiasi corpo celeste in giro per il piano galattico, più o meno grande, prima o poi, se vi capita vicino, ci fa il buco. Ed è così che si sono formati sulla Luna degli enormi crateri. Io ho pensato di mostrarvene un po', perché sono oggettivamente molto belli. Questo è, per esempio, ha un diametro di 22 chilometri. Quest'altro, il cratere Lambert, è largo 32 e vedete attorno al cratere un sacco di crateri secondari che sono dovuti a detriti che l'impatto principale ha innalzato e poi sono ricaduti in prossimità del cratere principale. Un altro cratere molto bello e molto noto agli astrofili è il cratere Copernicus, che si può osservare anche a occhio nudo. Lo vedete in questa posizione, sulla superficie, sul lato della Luna che dà verso il nostro pianeta. Notate che Copernicus è diverso dagli altri perché è in una zona montuosa. Ed è strano questo fatto perché le montagne sulla Luna non si creano come sulla Terra, non si formano per movimenti tellurici, non c'è una tettonica a placche sulla Luna. Si formano per le onde d'urto generate dall'impatto dell'asteroide. Questo è il motivo per cui al centro c'è quel rigonfiamento che sembra strano, esattamente al centro del cratere c'è un rigonfiamento. Ed eppure è una roba che si nota spesso. Se noi ci muoviamo più a sud della Luna e passiamo al cratere Tycho, ancora vediamo al centro una montagna. E noi possiamo avvicinarci a questa montagna e scopriamo che è un oggetto esteso 15 km e alto 2000 metri. È esattamente come una montagna che abbiamo noi sulle Alpi. Ma come mai si è formato al centro del cratere un oggetto di quel tipo? Allora, avete presente quando lanciate un sasso nello stagno ed esattamente nel punto in cui il sasso affonda si crea una bolla verso l'alto che getta delle gocce verso l'alto di acqua? È lo stesso identico fenomeno. È l'onda d'urto che ha rimbalzato all'esterno del cratere ed è tornata al centro e ha lanciato verso l'alto degli oggetti. Oggetti come quel sassolino che si vede in cima alla montagna. Ha circa le dimensioni di 100 metri e studiarlo è interessantissimo perché capite bene che lui arriva da sotto, dalla parte più interna della Luna, non dalla superficie. Il meteoroide è arrivato, ha fatto il buco e ha lanciato in aria un sacco di materiale proveniente dal sottofondo. Noi possiamo vedere la Luna con questo dettaglio grazie a una sonda che è costantemente in orbita attorno alla Luna, lanciata nel 2009. Si chiama Lunar Reconnaissance Orbiter e fa delle foto ad altissima risoluzione, tant'è che è riuscita anche a fotografare questo. Queste sono le tracce degli astronauti dell'Apollo 16. E quello lì dove c'è LM, Lunar Module, quello è il resto, è il, diciamo, lo stadio di discesa del modulo lunare. E Lunar Orbiter l'ha fotografato. Quindi, per, se qualcuno di voi ha ancora dei dubbi, ma c'è andato l'uomo sulla Luna? La risposta è sì, questa è una fotografia. Più chiaro di così, insomma, quelle tracce non può averle lasciate nessun altro che un uomo, insomma. Quindi riusciamo a mappare oggi la superficie con estrema precisione. E conosciamo molto bene sia il lato che noi vediamo che il lato invece che noi non vediamo. Ci sono molti mari, cosiddetti, e ci sono molti crateri, qua ve ne ho mostrati alcuno. E poi c'è un oggetto molto interessante, quella profondità lì, quel bacino, il cosiddetto bacino subpolare di Aitken. Come mai è interessante quello? Pensate che quella è una depressione di 2500 chilometri di diametro e una profondità mega di 13 chilometri. Quello è il cratere più grosso che noi conosciamo nel Sistema Solare. Perché è interessante andarlo a studiare? Beh, avete presente i dinosauri? Ecco, che torneranno più volte in questa presentazione. Noi supponiamo che essi siano scomparsi per via dell'impatto di un cratere, ma il punto è, dai, non possiamo essere stati così sfigati che l'unico grosso che c'era in giro ce lo siamo beccati noi. È fondamentale trovare negli altri pianeti un'altra traccia della presenza di asteroidi così grossi da provocare eventi così catastrofici. E quel cratere lì è l'unico altro esempio che conosciamo di questo tipo. Questo è il motivo per cui andarlo a studiare è un qualcosa di estremamente interessante, estremamente attuale. Tant'è che sulla Luna sono atterrati le missioni Luna, appunto, le missioni Apollo, che qui vedete, i siti di atterraggio. Questi sono quelli invece delle missioni sovietiche Luna, 16, 20, 24, particolarmente interessanti, poi non mi soffermerò molto su di loro, ma sappiate che le missioni sovietiche Luna sono le uniche, ad oggi, che sono riuscite ad atterrare sulla Luna, raccogliere dei detriti e riportarli a Terra automaticamente, senza astronauti a gestire tutte le manovre. E infine c'è un'altra nazione che ha portato le proprie sonde sulla Luna, ed è la Cina. E la Cina, la missione Chang'e, guardate dove è atterrata, esattamente nel mezzo di quel cratere. E la vedremo in dettaglio tra poco. Ed è estremamente interessante, è una ricerca estremamente entusiasmante e attuale. Avendo visto un po' quella che è la geografia del sistema solare, della Luna, vediamo un po' come è in relazione alla Terra. Questa è una rappresentazione in scala. Le dimensioni di Terra e Luna, la famosa palla da basket e da tennis, sono esattamente così. Quello che non è in scala qui è la distanza. Mantenendo le dimensioni nella scala corretta, dobbiamo allontanarle fino a questo livello per portare in scala le distanze. Questo è un disegno in scala. La distanza media è 384.000 chilometri, che varia nel tempo, perché la Luna percorre un'orbita ellittica attorno alla Terra, e così c'è un momento in cui si avvicina, un perigeo, come si dice, e un momento in cui invece è più lontana, si trova appunto in apogeo. Ora, questo numero dice un po' poco e niente, in effetti non abbiamo ben presente quanto sia esteso. Vi do un po' di unità di misura per immaginarsi quanto siamo distanti dalla Luna. Innanzitutto pensate che c'è spazio per tutti i pianeti del Sistema Solare, più Nettuno, che in realtà è stato surclassato, come lo sapete, dal 2006. Tutti messi in fila coprirebbero perfettamente la distanza tra la Terra e la Luna. Oppure potete anche immaginare di moltiplicare il diametro terrestre per 60 volte. E anche questa è una buona misura per raggiungere la Luna. Un'altra buona misura, comoda questa per chi è appassionato di Disney come me, è che ci vogliono 37,6 miliardi di zollette di zucchero per arrivare sulla Luna. Oppure, invece, se c'è qualcuno di voi estremamente, legato agli oggetti di uso comune, beh, ci vorrebbero 50 milioni di rotoli di carta igienica per arrivare sulla Luna. Carta igienica normale, perché poi sapete che c'è quell'altra, i rotoloni regina che non finiscono mai qua, ne basterebbe solo uno. Detto questo, possiamo un po' passare a questioni molto più serie, come questa, per esempio, i fenomeni, no? E così, allora, questa, le fasi lunari, non se ne può non parlare, ed è forse il fenomeno più evidente che noi tutte le notti vediamo. Cosa succede? La Terra gira sul proprio asse, abbiamo il sole fisso. Quindi vedete che se voi siete sulla superficie terrestre avete l'alternanza giorno e notte. La Luna, nel frattempo, compie un moto di rivoluzione attorno al pianeta. Ed è questo fatto, il gioco di luci e ombre che si genera sulla superficie del satellite, che voi potete osservare, attenzione, solo quando da voi è notte, che genera le varie fasi. Luna crescente, luna al primo quarto, poi luna, la cosiddetta gibbosa crescente, fino ad arrivare alla luna piena, quando dalla Terra la vedete completamente illuminata. Poi ci sarà la gibbosa calante, e poi la luna all'ultimo quarto, e infine la cosiddetta luna calante, prima di arrivare all'ultima fase, la fase di luna nuova. Quando la luna è in quel punto lì, esattamente verso il sole, voi in realtà non la vedete, perché quando voi guardate verso la luna in quella fase, sulla Terra è giorno, e quindi siete accecati dalla luce del sole, e la luna semplicemente la vedete scura, insomma, è così, è come se non ci fosse nelle vostre notti, di fatto, non c'è la luna, come succede in questo periodo dell'anno. La luna è quasi nuova nelle notti di oggi, sarà perfettamente nuova il 3 giugno. Ora, se vi ho convinto, insomma, di come si generano le fasi lunari, questo conferma un po' il cosiddetto proverbio dei nonni, insomma, per ricordarsele, che è il seguente: gobba levante, luna calante; gobba ponente, luna crescente. Voi lo potete utilizzare ogni notte, guardate dov'è la gobba, ovvero la parte illuminata della luna. Se punta verso est, vuol dire che la luna sta andando verso la fase calante, e quindi diventerà sempre più oscura, fino ad arrivare alla fase di luna nuova, che forse ci ricorderemo tutti meglio chiamandola la luna nera, insomma, come fece un famoso gioco di carte. E c'è una situazione molto particolare che può avvenire quando la luna è nuova, quando la luna è nera, che se si trova esattamente, ma dico esattamente allineata, sull'asse Terra-Sole, allora voi la luna la vedrete anche il giorno. E in che modo? Così. Si ha quella che si chiama eclissi di Sole. Questo è un fenomeno estremamente interessante e ha giocato un ruolo chiave nella storia dell'astronomia. Badate bene, il fatto che la luna riesca a oscurare perfettamente il Sole non è una conseguenza di nessun fenomeno fisico, è quella che si chiama in gergo una botta di culo, perché è esattamente grande come il Sole se vista dalla Terra. E questo permise, tra le altre scoperte, nel 1754 a Boscovich di capire che quei riccioli lì bianchi non vengono dalla Luna, ma vengono in realtà dal Sole. Quei riccioli bianchi sono l'atmosfera solare in cui noi di fatto siamo ancora immersi, e fu grazie a questa intuizione di Boscovich durante un'eclissi che ha iniziato lo studio vero e scientifico della nostra stella. Tuttavia, le eclissi non avvengono in tutte le fasi di luna nuova, se no ne vedremmo una al mese, e avvengono solo quando c'è una fortunata serie di allineamenti. Ora, guardate, il piano giallo è quello dell'eclittica, quello su cui orbitano la Terra e tutti gli altri pianeti. Quello verde, invece, inclinato, è quello su cui orbita la Luna, che è inclinato a circa 6 gradi sull'eclittica. Quando la Luna si trova in corrispondenza del punto B, che è un punto molto particolare, si chiama punto nodale, si ha la cosiddetta eclissi di Sole, perché si ha un perfetto allineamento tra Terra, Luna e Sole. Ed è così che la Luna fa ombra sulla Terra, e quella zona di ombra vista dalla Terra è quella che genera l'eclissi. Al contrario, invece, quando la Luna si trova nel punto A, l'allineamento questa volta è Sole, Terra, Luna, e quello che si genera è l'eclissi di Luna. Insomma, questa volta è la Terra a generare ombra sulla Luna, e quell'ombra sarà rossa, per un motivo molto interessante che vedremo tra poco. Notate che il punto A e il punto B sono punti molto particolari, si chiamano punti nodali. Sono i punti di intersezione tra l'orbita lunare e il piano dell'eclittica. E non è assolutamente detto che il Sole sia allineato con l'asse che va da A a B. Il Sole potrebbe tranquillamente trovarsi qua. E quindi quando la Luna gli passa vicina, in realtà va nel punto C e non oscura il Sole. Non si avrete lì in eclissi, avrete semplicemente una fase di luna nuova, senza eclissi. Stessa scena quando il Sole si trova di qua. La Luna gli passa vicino, ma è nel punto D, è al di sopra dell'asse. E di nuovo non avrete nessuna eclissi. Come mai allora si verificano le eclissi? Perché la retta che collega A e B nel tempo ruota. E quindi ci sono dei momenti in cui la fase di luna nuova coincide esattamente con l'allineamento solare. E lì si hanno le eclissi. Questi fenomeni qua. E se ne hanno di vari tipi in realtà, non ne esiste solo uno. Per quale motivo? Beh, perché anche noi, la Terra, orbita attorno al Sole su un'orbita ellittica. E quindi c'è un momento in cui siamo più vicini, e il Sole è più grande, e un momento in cui siamo più lontani, e il Sole è più piccolo. 5% più piccolo. Stesso modo, la Luna, sappiamo che ha un'orbita ellittica attorno alla Terra, e così ci sarà un momento in cui è più grande e un momento in cui è più piccola. Il 12% più piccola. E capite bene che a seconda del momento in cui si verifica l'eclissi possono esserci le varie combinazioni. E ce ne sono tantissime tipologie, le eclissi anulari, le eclissi complete, quelle che chiudono la corona. Insomma, questo ci porta un po' oltre. Ma la questione che vorrei, insomma, così che vi portaste a casa oggi è quella che già vi ho anticipato prima. È la fortuna incredibile che noi abbiamo avuto ad avere un oggetto in grado di generare dalla Terra un fenomeno di questo tipo. E non è scontato, non è spiegabile dalla fisica. Infatti su Marte, per esempio, le eclissi appaiono così. Queste sono le eclissi solari visti da Marte. Né Phobos né Deimos riescono a coprirlo. E quindi voi, se voi foste Boscovich e foste su Marte, non avreste mai capito che l'atmosfera solare ha quella forma e quelle proprietà, perché semplicemente non la potevate osservare, perché anche durante l'eclissi la fotosfera vi acceca e non riuscite a vedere quei riccioli belli, che noi invece, sembra una canzone, che noi invece riusciamo a osservare dalla Terra. C'è un fatto molto interessante, un fatto psicologico qui da considerare. Vi ho detto che la differenza tra luna in apogeo e in perigeo è appena del 12%. E allora come mai tutte le volte che la luna è piena e bassa sul tramonto a noi sembra enorme? Questa è un'illusione ottica, è un'illusione lunare, si chiama anche illusione di Besso dal nome di un abate che la studiò nel 1800. Ed è un fatto psicologico, adesso vi convincerò, proverò almeno a convincervi di questo fatto. Perché in realtà la luna, se ci pensate, dovrebbe essere più piccola, non più grande. Voi siete sulla Terra e guardate la luna. La distanza tra voi e la Luna è D. Quando la Luna è bassa sull'orizzonte, la distanza sarà maggiore di D, perché c'è almeno un raggio terrestre in più, e quindi la Luna è più lontana, e quindi voi la vedrete più piccola, l'1,5% più piccola. Ed effettivamente questo fatto si misura. Però non so se siete d'accordo con me, che lo noto tutte le volte, che la Luna bassa sembra sempre enorme. Per quale motivo? Per un motivo prospettico. Considerate questo schema. Se io metto una luna bassa vicino al punto di fuga e una luna alta, ecco, già soltanto così quella bassa sembra più grande. Ma è il vostro cervello che vi sta ingannando. Per quale motivo? Perché il vostro cervello sa che gli oggetti grandi in primo piano, quando vanno là in fondo, diventano piccoli. Per via della prospettiva. Ma la luna, questa prospettiva, non ce l'ha. E quindi quando voi la osservate là in fondo e il vostro cervello la compara con gli alberelli, i palazzi che ci sono bassi sull'orizzonte, beh, il vostro cervello vi sta dicendo quell'oggetto là è enorme. Ed è questo il motivo per cui la vedete più grande. Il colore rosso, invece, che è mostrato nella immagine di sinistra, quello invece è reale, non è un'illusione ottica. E perché io vedo la luna rossa quando è bassa sull'orizzonte? Per un motivo fisico estremamente interessante. La luna viene illuminata da luce bianca, la luce che proviene dal sole, che contiene tutte le lunghezze d'onda visibili, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola. Il punto qual è? Quando questa luce bianca entra in atmosfera, subisce quello che si chiama scattering, ovvero diffusione. Le frequenze d'onda si comportano in maniera diversa rispetto a questo scattering. Il blu, appena entra in atmosfera, pam, inizia a urtare tutte le particelle, è estremamente suscettibile a queste riflessioni e va ovunque, e infatti non a caso voi il cielo lo vedete blu. Il verde invece va molto più a fondo, è molto più penetrante, subisce meno la diffusione delle particelle. L'arancione, per canto suo, ancora meno, riesce ad andare ancora più a fondo. E infine, il rosso è il colore che di più, tra quelli visibili, riesce ad attraversare l'atmosfera illeso, diciamo, senza venire diffuso. Quindi, più è spessa l'atmosfera, lo spessore ottico che il raggio di luce bianca attraversa, e più questo diventerà rosso. Questo fenomeno, che si chiama scattering ray, che per chi è, come dire, l'inestichezza con la matematica dipende da 1 su lambda alla quarta, questo è il motivo fisico per cui si ha il differente comportamento dei colori, genera questo semplice fatto. Voi siete sulla Terra, nel vostro palazzo, e c'è l'atmosfera attorno a voi. Quando la Luna è alta, quando la Luna è allo zenith, la sua luce bianca, che viene dalla riflessione, in realtà è luce solare, arriva tranquillamente ai vostri occhi, ancora bianca, non ha perso nulla, perché lo spessore è poco. Ma quando la Luna è bassa sull'orizzonte, lo spessore è molto di più. Deve attraversare una porzione di atmosfera molto più lunga, e così perde tutti i colori che originariamente conteneva, e quando arriva al vostro occhio è rossa. Lo stesso motivo genera un altro fenomeno meraviglioso. La Luna rossa non quando è bassa sull'orizzonte, ma quando è in eclissi. Cosa succede? Dovrebbe essere totalmente buia. Perché è rossa? Dovrebbe essere nera. C'è la Terra che fa da scudo. Tuttavia, la luce solare, quando incide sul nostro pianeta, subisce 2 fenomeni che la deviano. Subisce la diffrazione al bordo e subisce la rifrazione, che è esattamente quello che noi abbiamo mostrato sulla copertina di questa serata, sul casco dell'astronauta. La luce entra e, a seconda delle varie frequenze, viene deviata con un angolo diverso. Ora, questo è il motivo per cui la Luna viene illuminata, ma perché viene illuminata proprio di rosso? Perché, come avrete capito dalla slide precedente, il rosso è l'unico colore della luce bianca che riesce ad attraversare l'atmosfera terrestre. E quindi il fatto davvero incredibile, davvero emozionante se ci pensate, è il seguente. Immaginate che spettacolo deve essere stare sulla Luna mentre è eclissata. Non esistono foto di questo fatto, purtroppo. Tuttavia, dovrebbe accadere questa cosa. Vedreste la Terra nera, totalmente nera, e la vedreste circondata da un anello rosso fuoco. Ora, sapete cos'è quell'anello rosso fuoco? Quell'anello rosso fuoco sono tutte le albe e i tramonti insieme che stanno avvenendo sul pianeta in quel momento. E questo forse è un po' quello che cura la mancanza di romanticismo nei tramonti sulla Luna. E durante l'eclissi, se vi va bene, ma particolarmente bene, può capitare di osservare anche un altro fenomeno molto strano. È successo quest'anno, nell'eclissi del 21 gennaio 2019, alle 5:41 del mattino, quando tutti gli astrofili, compresi qui in planetario, stavano osservando la Luna con i propri telescopi, è successo questo fatto. Nel lato buio, quel puntino bianco non doveva assolutamente esserci. Se ne sono resi conto gli astrofili che stavano osservando. Non è stato dato l'annuncio di quel puntino bianco nei comunicati scientifici, no, pensate, su un forum di astrofilia. E la domanda era, che cacchio è? Insomma, quel puntino è dovuto a un urto di un meteoroide durante l'eclissi. Altrimenti non l'avremmo mai visto, perché la Luna è bianca. Allora gli astronomi hanno puntato, altri telescopi hanno studiato quel pallino luminoso e hanno capito che quel meteoroide aveva quei dati fisici, ha creato un cratere di 5 metri e noi abbiamo avuto la fortuna di osservare durante l'eclissi la formazione di un cratere, esattamente come quelli che vi ho mostrato all'inizio. L'abbiamo osservata in diretta, un cratere di ben 5 metri, pensate. In realtà siamo stati molto fortunati a osservarlo durante l'eclissi, ma non è così raro che si formino dei pianeti sulla Luna. Anzi, un fatto che in pochi sanno è che l'Apollo 17, gli astronauti dell'Apollo segnarono tra i propri appunti quella pagina che lì vi ho riportato, presa dagli archivi di NASA. Riferirono che lungo la superficie lunare si vedevano continuamente dei bagliori. E a cosa sono dovuti quei bagliori? Proprio a micrometeoriti che impattano sulla superficie e trasformano la propria velocità, la propria energia cinetica in calore e quindi illuminano. Può succedere che questi impatti siano particolarmente profondi e arrivino alla parte di suolo che è idratata. Ed è così che quelle molecole di acqua racchiuse nel sottosuolo lunare vengono liberate in atmosfera. È una barzelletta questa? No, abbiamo mandato una sonda, la D, quella lì che state vedendo adesso, che è andata lì apposta a studiare queste molecole e ha verificato che in corrispondenza degli sciami meteoritici più intensi, l'acqua in atmosfera lunare aumenta e va a depositarsi nei crateri. Interessantissimo. Se noi, tra 5 anni, per la precisione, andremo davvero sulla Luna, beh, sarà quell'acqua che potremo sfruttare per coltivare e per bere, per idratarsi, insomma, e per continuare a vivere planet independently, come si dice, indipendentemente dal nostro pianeta, che non sarebbe male se ci pensate così, insomma, per il proseguimento della specie a lungo tempo. Come mai tutti questi sassolini finiscono sulla Luna? Beh, perché vengono attirati dalla gravità. Questa è la forza di gravità ed è la forza che lega la Terra alla Luna, ma è anche la forza che lega gli astronauti alla Luna. Il fatto qual è? Che quel set di parametri che ho cerchiato è ciò che dice una certa massa, tipo la vostra massa per esempio, la massa di un uomo, quanto viene attratta dal pianeta. Sulla Luna vale 1,6, che è un sesto appena dell'attrazione che percepiamo noi sulla Terra. Questo cosa significa? Mettiamo caso che la vostra massa sia di 80 kg. La vostra bilancia qua vi dice che pesate 80 kg, ma se la portate sulla Luna, voi siete attratti meno perché la Luna è più piccola. E quindi lei vi dirà che pesate 13, il vostro peso è diminuito. E andiamo. Fenomenale. Questo fatto genera anche il fenomeno per cui gli astronauti, come siete abituati a vedere, fluttuano. E questo è ciò che accade quando cadono invece. Mica male, eh? Un po' di invidia, non so se la provate anche voi, a saltellare felici sul nostro satellite. Satellite che, in realtà, vi devo dire questa cosa, non orbita attorno alla Terra. Sembra incredibile, ma è proprio vero. Noi tipicamente siamo abituati a pensare al Sole lì in basso, la Terra lì in alto e la Luna che gira attorno. Non è vero, non è assolutamente vero. Pensatela così invece, la Terra si muove attorno al Sole e la Luna si muove seguendo la sua orbita, che è questa. Sta a destra della Terra, poi sta sopra, poi sta a sinistra, poi sta sotto, se le congiungo, guardate che traiettoria viene fuori. Non direi proprio che è un'orbita circolare attorno alla Terra, anzi, è un'orbita circolare attorno al Sole. Semplicemente è perturbata dalla presenza della Terra. In effetti, se vi mettete a calcolare la forza con cui la Terra attrae la Luna e la forza con cui il Sole attrae la Luna, vi viene un valore addirittura doppio. Questa è la corretta visione delle cose. La Luna orbita attorno al Sole, in realtà, perturbata dalla presenza della Terra. Questo è un altro fenomeno, un'altra conseguenza della forza di gravità, che genera un ultimo fenomeno di cui vi voglio parlare, estremamente affascinante. Cosa succede? La Terra attrae la Luna, ma succede anche l'opposto. La forza di gravità è reciproca. La Luna attrae la Terra. E sulla Terra chi è che risponde principalmente al richiamo gravitazionale della Luna? Beh, non di certo la crosta, bensì gli oceani. E si genera così un rigonfiamento mareale che sulla superficie terrestre genera questo fenomeno. L'alta marea. Tutto liscio fino qua. Insomma, beh, dove c'è la Luna tira l'acqua, l'acqua si gonfia e provoca le alluvioni a Venezia. E poi mi arriva lì un veneziano che mi dice: "Oi, ma non sei mica vero? Perché?" È perché lui sa bene che la marea non c'è quando la Luna è sopra la sua testa. E allora come si spiega questo fatto? In realtà vi ho un po' truffato, perché non ho considerato un dato fondamentale. La Terra ruota. E gli oceani vengono trascinati dal moto di rotazione per la Terra, e così il rigonfiamento non si crea verso la Luna, bensì più avanti, per un fenomeno semplicemente di inerzia. E questo è ciò che il nostro amico veneziano aveva notato: la marea non si ha esattamente quando la Luna è sopra la vostra testa. E questo genera un altro fatto abbastanza sconcertante. C'è un polo gravitazionale, ovvero un punto in cui la massa dell'acqua in questo caso c'è e la Luna agisce gravitazionalmente su quel polo. E cosa fa? Lo tira. La Terra sta girando, ma per via di quel polo gravitazionale fuori asse viene rallentata dalla presenza della Luna. Sì, stiamo rallentando. Circa 15 microsecondi all'anno. Quello diceva, dai, 15 microsecondi non me ne accorgerò mai. Però, insomma, sommato sui milioni di anni, viene fuori che al tempo dei dinosauri il giorno era 23 ore e mezzo. E come se me ne accorgo? E se ne accorgevano soprattutto i dinosauri, perché in media vivevano 100 anni, ma capite che se il giorno era più corto c'erano più giorni, c'erano più settimane, più mesi, insomma venivano fuori due compleanni in più. Mica male. E insomma, la cosa un po' più triste invece è che tira oggi, tira domani, va a finire che la rotazione si sincronizza alla rivoluzione. E quindi prima o poi noi ruoteremo talmente lentamente che avremo sempre una faccia esposta al sole e sempre una faccia al buio. Con la Luna questo fatto è già successo. La Luna è già sincronizzata, come si dice. E questo è il motivo per cui noi vediamo sempre la stessa faccia della Luna e non vediamo mai quello che in realtà si chiama il lato scuro della Luna. Ora, scuro non sembra, effettivamente. In realtà c'è da dire che sì, i Pink Floyd hanno un po' esagerato, in realtà prende tanta luce quanto lo prende l'altro lato, però ha delle altre caratteristiche interessanti. Ci sono molti più crateri sul lato oscuro della Luna, anzi, chiamiamolo da adesso in poi visibile, tanto avete capito che è luminoso pure quello. E ci sono più crateri per quale motivo? Beh, perché non c'è lo scudo della Terra, e quindi molti più sassolini ci finiscono sopra e ci fanno al botto. E poi, nel lato scuro, ci sono molte leggende, delle più incredibili, i nazisti, le basi americane, gli alieni, insomma, di tutto e di più. La roba carina che vorrei raccontarvi è che ci sono alcune di queste leggende che in realtà sono vere. E in particolare quale? Quella meravigliosa della prima foto del lato non visibile, fatta da Luna 3 nel 1959. Un'altra sonda russa che stavano dominando definitivamente nel periodo della guerra fredda, nella corsa allo spazio, solo che avevano un problema. Loro erano riusciti a costruire i razzi per raggiungere la Luna, le sonde per raggiungere la Luna, ma non riuscivano a fotografarla. Avevano questo problema. Chiaramente il segreto di Stato gli impediva di, ovviamente, come dire, esplicitare, divulgare al mondo questa loro incapacità. E gli americani, dal canto loro, non sapevano che i russi erano in questo dramma. E vedevano la superiorità russa e dicevano, insomma, come possiamo fare? Dai, vabbè, basta, va. Li spiamo. Costruiscono una flotta di 500 palloni atmosferici. Li mettono in orbita stratosferica, quindi in orbita alta, per il moto terrestre, e questi palloni iniziano a viaggiare verso l'Unione Sovietica. Dovevano passare sopra il territorio dell'URSS e poi, una volta tornati in America, sarebbero scesi e avrebbero riportato delle fotografie di quello che i russi stavano facendo. Questi palloni erano talmente alti che i russi non avrebbero mai potuto vederli. Il punto qual è? Che la gondola di queste mongolfiere, di fatto, che reggeva la fotocamera, aveva un oggetto a bordo, in costruzione, sia chiaro, che era lungo una barra di metallo, lunga esattamente 92 centimetri. Ora, gli americani non potevano saperlo, ma i russi comunicavano su una lunghezza d'onda segreta esattamente a 92 centimetri. E così i russi videro brillare in cielo di queste 500 sonde spia americane e ovviamente cosa fecero? Li abbatterono tutti. Solo 50 rientrarono in America. E oltre al danno le beffe, perché una volta che il pallone viene giù, aprono la gondola, cosa trovano? Wow, una pellicola fotografica. Wow, resistente alle radiazioni. Wow, l'hanno mandata sulla Luna e ci hanno fatto la foto in barba agli americani. Questa è la storia di quella fotografia lì, scattata nel 59 da Luna 3. È stato un vero e proprio esperimento che ci ha portato sul nostro satellite e ve ne racconto qualcun altro. Innanzitutto sono affascinanti gli esperimenti che le missioni Apollo portarono sulla Luna, i cosiddetti ALSEP, il pacchetto di esperimenti lunari sulla superficie portati dalla missione Apollo. In questa foto vedete al centro, quello più giallo, una centrale a radioisotopi di fatto che fornisce energie ad altri esperimenti. In primo piano, per esempio, c'è un rilevatore di polveri. Ora, questi esperimenti erano impacchettati dentro il LEM e poi gli astronauti a mano li prendevano e li andavano a collocare lontani dal LEM, almeno 100 metri lontano dal LEM, perché quando i motori si riaccendevano non potevano rischiare di danneggiarli. installare questi esperimenti non era per nulla facile ed era una buona parte dell'addestramento degli astronauti. Questo per esempio è John Engel che sulla Terra si esercita a installare niente poco di meno che delle cariche esplosive. E adesso vi racconto come mai. Perché gli ALSEP contenevano sempre, tutti gli ALSEP portati, avevano al loro interno un sismografo. Questo è quello di Apollo 11. E i sismografi erano sia passivi che attivi. Studiando come le onde sismiche si propagano sulla superficie lunare, siamo riusciti a capire com'è fatta la Luna all'interno, com'è la struttura interna del nostro satellite. Il punto qual è? Che vi ho già detto che sulla Luna non c'è tettonica placche e quindi di scosse sismiche ce ne sono poche. E quindi cosa fecero? Portarono lassù dei detonatori e fecero esplodere delle piccole cariche localizzate in modo controllato, in modo che i sensori sismici riuscivano ad andare a studiare la propagazione di queste onde. Anche il LEM stesso, il Lunar Module, dopo che aveva riportato gli astronauti sul modulo di comando che sarebbe poi rientrato a Terra, veniva fatto deorbitare e schiantarsi sulla superficie. E era volontario questa cosa, proprio per creare delle onde d'urto da studiare con questi sismografi. Oltre a loro, nell'ALSEP c'erano anche misuratori di ioni, rilevatori di polveri, e poi c'erano magnetografi come questo che voi vedete qui. E poi c'era sempre un altro strumento che ci porta a scoprire un altro fenomeno della Luna, abbastanza incredibile. Lo schema che vi ho mostrato prima, che è lo schema per cui la rotazione terrestre rallenta per via dell'attrazione della Luna, produce un altro effetto, questo. La Luna lanciata come se fosse in altalena, attaccata a quel polo gravitazionale, tende ad allontanarsi sempre più. Sì, è proprio così, stiamo perdendo la Luna. 3,8 centimetri all'anno, sempre più lontana. E il fatto che più mi stupì quando vidi questo numero per la prima volta è quel virgola 8. Cioè, come facciamo a conoscere la distanza con la precisione del millimetro? Perché l'Apollo portò sulla Luna quell'oggetto lì, un retroriflettore. E quindi cosa succede? Che sulla Terra ci sono delle basi che lanciano dei laser che incidono esattamente su quello specchio lì e tornano a Terra. Quel retroriflettore è un nome un po' complesso per indicare un oggetto che tutti noi qua conosciamo, il catarifrangente, quello classico da bicicletta, che proprietà ha? Riflette la luce dalla stessa direzione in cui essa proviene, senza rispettare le leggi di riflessione che sono quelle di Snell. E questo è l'unico modo con cui possiamo realizzare questo esperimento e lanciare un raggio laser che torna nella stessa direzione. Noi sappiamo il laser a che velocità va, misurando il tempo, ricaviamo la distanza. Un altro esperimento meraviglioso fatto sulla Luna fu il cosiddetto esperimento del martello e della piuma. Anche questo sulla Terra non si poteva realizzare. Galileo, se nel 1600, 400 anni fa, capì che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione. Newton, appena 70 anni dopo, mise, come dire, a posto la matematica, capì che c'era una legge di gravitazione universale, una legge di inerzia, e capì che Galileo aveva ragione. L'accelerazione di tutti i corpi che cadono è la stessa. Ma l'esperienza non ci dice questo. Questi due uomini, questi due geni della storia, capirono matematicamente un fatto che non riuscivano a controllare sperimentalmente. Perché qui sulla Terra, se voi fate cadere un martello o una piuma, il martello arriva prima. Loro pensavano che questa differenza era in realtà dovuta all'attrito che l'atmosfera genera su martello e piuma. Cos'è successo? Nel 1971 David Scott, comandante dell'Apollo 15, si è portato sulla Luna un martello e una piuma. Meravigliosa, esattamente allo stesso momento. E questa è la conferma sperimentale di un'idea avvenuta 400 anni prima. In realtà negli anni 70 già non avevamo dubbi su questo e per chi è appassionato c'è un'altra meravigliosa storia che inizia proprio da questa pensata di Galileo e che coinvolge un altro bel genio, che è questo signore baffone qua. Ma questa in realtà ci porterebbe troppo lontano. Preferisco piuttosto raccontarvi di questa missione che già ho accennato, la Chang'e 4. Lì sopra c'è scritto Chang'e, almeno io spero ci sia scritto Chang'e, devo dire che non ho controllato, però l'ho preso dal sito. Insomma, e Chang'e è una sonda cinese che è atterrata sul lato oscuro della Luna e si è portata con sé un piccolo rover U2 che ha fatto un po' di strada e ha raccolto dei crateri. Ora, qual è il problema? Loro due sono sul lato nascosto della Luna, non vedono mai la Terra. Comunicare a Terra è un gran problema perché le comunicazioni radio vengono schermate, sono nella cosiddetta fascia di silenzio radio. E la Cina, pensate che per ovviare a questo problema, ha mandato un satellite che resta in orbita in un punto che vede sia il lato nascosto e sia la Terra. Cina, tra l'altro, ha reso disponibile questo satellite per tutte le altre agenzie. Si chiama Kuiqiao e resterà lì, insomma, per un bel po' di tempo. Nel frattempo, YouTube cosa ha scoperto? Beh, è atterrato nel bacino di Aitken e ha trovato ghiaccio, ha misurato le radiazioni e ha trovato dei minerali provenienti dal mantello che confermano tutto ciò che sappiamo sulla teoria di formazione lunare, ovvero che essa proviene da un impatto incredibile tra due corpi, tra la Terra e un oggetto che si chiamava Theia, che aveva le dimensioni di Marte, avvenuto appena 50 milioni di anni dopo la formazione del nostro pianeta. Questo impatto disperse nello spazio un sacco di detriti che poi si agglomerarono ed è così che ha avuto origine il nostro satellite. Chang'e non ha portato solo YouTube sulla Luna, ha portato anche un altro esperimento, un esperimento biologico. Il cosiddetto esperimento biosfera. Chang'e contiene al suo interno, che qui vedete in questa foto a 360, dei semi di patata, di cotone e Arabidopsis, che non so cosa sia, ma in realtà è una pianta che ha un ciclo vitale molto breve e quindi è facile da studiare in poco tempo. Questi semi erano posti dentro un barile, di fatto, in cui la luce solare poteva filtrare con un complesso sistema di specchi e andava a illuminare i germogli. E guardate cosa è successo. Nel lato destro di queste foto vedete i germogli spuntare e poi le piantine crescere. Perché sì, sulla Luna sono cresciute le piantine. E insomma, cioè, capite bene che l'entusiasmo cinese era ovviamente alle stelle, insomma, un successo strepitoso. Tutti volevano andarci praticamente. E poi c'è stato un piccolo inghippo, insomma, il barilotto che conteneva le piantine ha subito una avaria. E durante la notte lunare le temperature sono scese a meno 50 gradi centigradi. E così l'entusiasmo si è spento perché le piantine non ce l'hanno fatta, purtroppo. Questo però ci dà modo di passare, sfruttando questa missione Chang'e, all'ultima parte di questa chiacchierata, che è quella che riguarda le missioni. E iniziamo con una domanda: ma quanto ci vuole se vogliamo raggiungere la Luna? Allora, se voi siete un raggio di luce e viaggiate a 300.000 km/s, ci mettete appena un secondo e 25. Questa è la distanza di scala e quel pirulino bianco lì è la luce. Guardate quanto va piano in realtà. Questa è un'animazione in scala della velocità della luce che impiega un raggio luminoso, insomma, percorre la distanza tra stella e luce e Luna. Questo è il motivo per cui comunicare sugli astronauti è estremamente difficile. Ci sono 2 secondi e mezzo di ritardo. Se voi vi muovete alla velocità della luce, se voi siete a bordo di una fenomenale Fiat Panda che nella migliore delle ipotesi raggiunge i 130 all'ora, beh, allora ci metterete 120 giorni ad arrivare sulla Luna. Se invece, fortunatamente, siete a bordo di un cilindrone di 110 metri di altezza e 10 metri di diametro che viaggia a 9.900 km all'ora, ci mettete appena 38 ore a raggiungere la Luna. Ora, questo fatto è strano in realtà perché se, immagino, magari già lo sapete, l'Apollo 11 ci mise la bellezza in 3 giorni. Ma allora, com'è possibile questo fatto? Cioè, lui va molto più veloce. Le questioni sono due: o in qualche modo hanno trovato la maniera di fare una sosta, oppure approcciare la Luna è ben più difficile di quello che si pensa. Ed è proprio così. Per quale motivo? La Luna ruota, come ben abbiamo capito. Se voi arrivate sulla Luna dal lato sbagliato, venite scagliati via da un fenomeno di fionda gravitazionale e non atterrerete mai. Se invece voi arrivate dal lato giusto, allora beh, avete modo di frenare andando in contromano sulla rotazione lunare e poi spegnerete i vostri motori e finalmente, wow, potete allunare. Allora, state attenti perché questo non è come vanno le cose. Io ho cercato a lungo online, soprattutto su YouTube, ho trovato un sacco di spiegazioni dell'effetto fionda in questi termini. Non è vero, non funziona così. Qual è la prova? Come può la Luna frenare la vostra navicella che non ha atmosfera? Non c'è attrito. Voi arrivate anche in contromano e chi se ne frega? Mantenete la vostra velocità. Che arrivate da un lato o dall'altro, non cambia niente. La gravità non trascina. E allora com'è che è complicato approcciare il nostro satellite? Perché l'Apollo ci ha messo così tanto? Passiamo a un'altra slide e capiamo bene questo fenomeno. Se voi vi allontanate dalla Terra, non potete percorrere una linea retta di questo tipo per arrivare alla Luna. La Terra sta girando sul proprio asse e dunque tutto ciò che si allontana tende a mantenere la velocità tangenziale e quindi a partire per la tangente, come si dice. Questo successe anche alle missioni Apollo, che si allontanarono dal pianeta e percorsero un'orbita e mezzo attorno alla Terra prima di farne 30 attorno alla Luna e infine atterrano. Ora, le missioni Apollo erano organizzate in questo modo. Un pezzo, il modulo di comando e servizio, chiamato Columbia, restava in orbita attorno alla Luna. E un altro pezzo, il modulo lunare, chiamato Eagle, nel caso dell'Apollo 11, scendeva sulla superficie. Fatti gli esperimenti sulla superficie, il modulo lunare si rialzava dalla superficie e si riattaccava al Columbia. E quindi doveva ricominciare a girare nello stesso verso, ovvero in contromano rispetto alla Luna. E così è stato. Poi sono usciti dall'orbita e sono rientrati sulla Terra. E qui capita il fatto strano. Questa traiettoria 8 prevede un rientro a Terra esattamente nel verso in cui la Terra sta girando. E quindi se fosse giusta quella spiegazione di prima della fonda gravitazionale, beh, allora il Columbia sarebbe stato scagliato fuori nell'universo. L'effetto gravitazionale di fionda c'è, ma non c'è perché i corpi ruotano, c'è perché i corpi rivoluzionano. Dovete pensare che sia la Terra che la Luna si stanno muovendo attorno al Sole e in questa slide, in questa visione, si stanno muovendo verso l'alto. E allora sì che era necessario approcciare il pianeta dall'alto, in modo da ridurre la velocità relativa. Se loro fossero arrivati dal basso, sarebbero stati tirati dalla Terra e scagliati nello spazio profondo. Questa freccia verde mostra un po' quello che sarebbe successo se loro fossero entrati in orbita lunare dal basso, senza seguire la traiettoria 8, facendo una traiettoria più semplice e in meno tempo, la Luna, muovendosi attorno al Sole, li avrebbe scagliati nello spazio profondo e non sarebbero mai riusciti ad atterrare. Questa è la corretta visione del fenomeno di fionda gravitazionale e questa, infatti, è la vera traiettoria che percorsero tutte le sonde che arrivarono sulla Luna, a cominciare da questa. Apollo 8, 21 dicembre 1968. Il comandante era Borman, poi c'erano i due piloti, Lovell e Anders. Loro furono i primi tre uomini della storia dell'universo che completarono un'orbita attorno alla Luna. Il che significa che con i loro occhi videro non solo il lato oscuro, ma videro un'alba terrestre. Quei tre uomini lì videro per la prima volta sorgere il pianeta Terra sopra la superficie lunare. Questa missione ebbe un successo clamoroso e le due successive vennero un po' forse eclissate dal successo di Apollo 8. Apollo 9 venne utilizzata per testare le tecnologie lunari di allunaggio in orbita terrestre. Infatti lì vedete il LEM, che poi venne usato sulla Luna, a testa in giù, capovolta, che orbita attorno alla Terra. Apollo 10, invece, portò uno stesso LEM, si chiamava Snoopy, in questa lezione, in orbita lunare e addirittura il LEM si staccò dal modulo di comando e provò, testò le tecnologie che erano necessarie per tutte le fasi di discesa. Snoopy arrivò a 15 km dalla superficie lunare. E a quel punto il destino era segnato. I comandanti della NASA avevano già deciso che lui non doveva scendere, doveva semplicemente aprire la strada, doveva verificare che era possibile ciò. Gli astronauti che erano a bordo ammisero che ebbero la tentazione di atterrare, ormai erano arrivati, sarebbero passati alla storia, ma loro erano principalmente militari, non bisogna dimenticarsi questo, e disobbedire vuol dire ammutinarsi. E così riaccesero i motori, tornarono sul modulo di comando, e chi passò alla storia come i primi uomini sulla Luna furono invece loro. Thank you, risponde Neil Armstrong. Loro, nell'EM in questo momento, c'erano due astronauti e loro furono i primi uomini a scendere sulla Luna. Quella che avete sentito è la vera registrazione delle comunicazioni radio di quel momento. E sentite, non so se avete capito, il Capcom, il responsabile di NASA per le comunicazioni, che gli dice: ragazzi, avete fatto diventare blu mezzo dipartimento, ma adesso fortunatamente respiriamo di nuovo. Loro misero piede sulla superficie e sappiamo bene, insomma, tutta la storia che ne segue, ma io mi stupisco ogni volta che penso non tanto a Buzz Aldrin e Neil Armstrong, ma penso piuttosto a Collins, perché lui, a parte che il fatto, insomma, che non è stato così anche lui gratificato del toccare la superficie sulla Terra, ma Collins rimase da solo a bordo del Columbia anche nella fase di silenzio radio, quando era oltre la Luna. E non poteva parlare neanche con la NASA a terra. Era l'uomo più isolato dell'universo. A 400.000 km di distanza da casa, da solo, in silenzio. Se in quel momento lo prendeva un asteroide, nessuno avrebbe potuto sapere che fine aveva fatto. E quindi fa molta impressione pensare a quest'uomo che entrò nella storia insieme ai suoi due compagni, che portarono sulla Luna questa targa in cui c'è scritto che loro venivano in pace, e ovviamente in pochi sanno che in realtà il piano B della NASA era piantare una bomba nucleare sulla Luna per farla saltare e brillare e dire: ah dai, anche noi possiamo fare il nostro spettacolo astronomico, non solo i russi. Perché a quel tempo i russi andavano per la maggiore, e questo è il progetto A-119, per chi non conosce questa storia, è abbastanza allucinante. E fino a quel punto i russi dominavano la corsa allo spazio. Ma da qui in poi gli americani presero il sopravvento. Quel famoso passo, piccolo per un uomo, per Neil Armstrong, ma grande per l'umanità, venne ripetuto, pensate, da ben 12 astronauti che camminarono sulla Luna. Tutti uomini, tutti americani e tutti appartenenti al programma Apollo. Qui ci sono i loro nomi. Ci furono 9 missioni in totale che arrivarono sulla Luna. Solo 6 di queste riuscirono a portare gli uomini a camminare. L'Apollo 9 e l'Apollo 10 vi ho già raccontato come mai non arrivarono sulla Luna, l'Apollo 13 immagino che conoscete. Quello che forse si sa meno è la supremazia russa, che invece dominava la corsa allo spazio prima della missione Apollo. Cosa fecero i russi? Innanzitutto lanciarono il primo satellite nel 57, lo Sputnik 1. Un successo planetario. Questo è stato il primo oggetto ad abbandonare la superficie terrestre ed entrare in orbita attorno al pianeta. Nello stesso anno, in realtà ad appena un anno, ottennero un altro primato. Lanciarono addirittura il primo essere vivente a entrare in orbita, la cagnolina Laika, che purtroppo non tornò. Poi i russi ebbero un altro primato, quello di lanciare la prima sonda umana che toccò la Luna. Nella storia dell'universo, in realtà, mai niente aveva toccato la Luna. Il primo oggetto fu russo, Luna 2, nel 13 settembre del 59. E poi ebbero un altro primato ancora, sempre i sovietici, ovvero quello di mandare degli animali in orbita terrestre e di riportarli indietro vivi. Furono questi due cagnolini, Belka e Strelka, a bordo dello Sputnik 5. E infine, invece, nel 61, a bordo del Vostok 1, a viaggiare questa volta in orbita terrestre, c'era un uomo, c'era lui, Yuri Gagarin, il primo essere umano nella storia dell'universo che vide la Terra da fuori, appena un mese prima del suo concorrente americano Alan Shepard. E infine, tornando alla Luna, i russi anche qui ebbero un grande primato, perché i primi esseri viventi che entrarono in orbita lunare, in realtà, furono sovietici. E il punto è che non erano umani, erano questi due animaletti qua, a bordo dello Zond 5. Nel 68, due tartarughine di terra entrarono in orbita lunare e poi tornarono vive sulla Terra. Ora, di fronte a tutti questi successi, capite bene che gli americani erano preoccupatissime. Al presidente Eisenhower, subito dopo lo Sputnik 1, c'era uno satellite sovietico in orbita. I russi ci spiano, questo si pensava, e chiesero a Eisenhower: dobbiamo avere paura? Dobbiamo preoccuparci? Eisenhower: no, assolutamente, tutto sotto controllo. Bene, entro un anno fonda la NASA. E fu una mossa bene accorta. perché da lì a poco gli sforzi di una nazione intera portarono gli americani a ottenere i successi che noi ben conosciamo, guidati dal carisma del successore di Eisenhower, Kennedy, che fece questo discorso nel 1962. Abbiamo scelto di andare sulla Luna non perché è facile, ma perché è difficile. Pensate agli scienziati americani. Avevano di fronte a sé un compito impossibile, una tecnologia che non esisteva, dei materiali che non esistevano, un qualcosa mai fatto prima. E spinti dal carisma di quest'uomo, organizzarono un programma spaziale in due filoni, uno robotico e uno umano. Il programma umano iniziò con le spedizioni Mercury, cosiddetto, che portarono, prima dell'uomo, un altro essere vivente, lui, uno scimpanzé, Ham, che fu il primo essere vivente americano, questa volta, a entrare in orbita terrestre nel 61 e tornare a Terra vivo. Il secondo passo del programma spaziale umano americano, dopo le sonde Mercury che ebbero l'obiettivo di portare l'uomo in orbita terrestre, fu il programma Gemini, in cui non solo gli astronauti americani andavano in orbita terrestre, ma andavano con la tecnologia che poi avrebbero usato sulla Luna, e in particolare portando con sé quei due oggetti che io vi ho riportato lì, che sono la Gena, quello a sinistra, e la il modulo di comando, quello a destra. Fu proprio Neil Armstrong, con pilota David Scott, che furono i primi due americani all'interno del Liberty Bell 7, che era il nome di quella capsula, che riuscirono per la prima volta nella storia dell'uomo a fare il cosiddetto docking, ovvero loro pilotavano il modulo di comando. C'era la Gena già in orbita, si avvicinarono alla Gena e riuscirono ad agganciarlo in modo sicuro. Poi si distaccarono e tornarono a Terra. Era la missione Gemini 8 e questo fu un passaggio chiave nella storia della nostra tecnologia, perché questo era fondamentale per riuscire ad andare sulla Luna. Diciamo che il programma umano era bene avanti, erano a un passo da aver percorso tutte le tappe che si erano fissati. Parallelamente c'era il programma robotico e le due missioni principali che vorrei ricordarvi furono la Ranger 4, che è stato il primo oggetto americano a toccare la superficie. Ora, fu in realtà un successo a metà. Ranger 4 doveva testare le tecnologie, doveva essere sicuro che ok, i propulsori andavano bene, le trasmissioni radio si potevano fare. Ci fu una avaria nel sistema di alimentazione della sonda, i pannelli solari non si dispiegarono e così Ranger 4 tragicamente si scaricò e indovinate dove andò a schiantarsi? Nel lato oscuro della Luna. Quindi in realtà prima dei cinesi ci arrivò un oggetto americano, anche se per sbaglio di fatto. La seconda parte del progetto robotico americano fu più fortunata ed ebbe come protagonista questa sonda qui, la Survivor 3. Questa fu una sonda che atterrò sulla superficie lunare e tolse tutti i dubbi ai dirigenti di NASA che sulla Luna si poteva atterrare, perché non era scontato. Nessuno aveva la certezza, si vociferava che forse sulla Luna la superficie era come una sabbia mobile e gli esseri umani sarebbero poi sprofondati. Invece Survivor 3 arrivò, atterrò, e non solo, Survivor 3 venne raggiunta dagli astronauti di Apollo 12. Questa è l'unica volta nella nostra storia che degli astronauti umani su un altro pianeta raggiungono una sonda umana atterrata lì precedentemente. Infatti vedete in secondo piano, in alto a sinistra nella fotografia, che c'è il LEM, il modulo lunare di Apollo 12. E quello è il comandante che si avvicina a Luna, a Survivor 3, e stacca la telecamera che oggi è conservata nel museo della NASA in America. Ora, capite bene che, insomma, i successi erano evidenti. E dopo l'Apollo 12 ci fu l'Apollo 14, 15 e si arrivò fino all'Apollo 16 in cui le camminate lunari duravano ormai 71 ore. Questo ci fa capire quanto ormai fossero esperti, ma per fortuna, insomma, avevano un sacco di lavoro da fare, non potevano mica annoiarsi sulla Luna. Questo è un video di NASA, ve lo assicuro, ho montato solo l'audio, ma davvero, essi si portarono dietro sull'EM un rover, un cosiddetto moon buggy, che gli permise di andare velocissimo, di fatto. Velocissimo, quanto veloce? Beh, veloce 18 km all'ora quasi, che è un dato entrato nel Guinness dei primati. I rover furono targati, il primo era il rover di Apollo 15, LRV-1, ovvero Lunar Rover Vehicle numero 1. Questo di Apollo 16 è il secondo, e infine l'ultimo rover sulla Luna fu quello di Apollo 17, che è l'ultima missione che ha toccato il suolo lunare. Era il 7 dicembre 1972. Da allora ad oggi nessun uomo più ha toccato quel terreno, quel satellite. E insomma, c'erano in realtà altre tre missioni, Apollo 18, 19 e 20, ma gli americani avevano capito che ormai la corsa allo spazio l'avevano vinta e così cancellarono le altre tre missioni Apollo. Il comandante Eugene Cernan percepiva l'importanza dei suoi passi, l'ultima volta che l'uomo camminava sulla Luna. E questo video mostra quanto intensamente visse quei momenti. Insomma, cioè, ricordiamoci sempre che loro erano militari, ma erano dei veri pazzi. Dei veri pazzi! Andare sulla Luna era davvero da pazzi. E Eugene Cernan, che lì qua vedevamo canticchiare, in realtà prima di partire disse queste parole. Qui l'uomo completò la sua esplorazione della Luna nel dicembre 1972. Possa lo spirito della pace, nel nome della quale qui giungemmo, riflettersi sulla vita di tutti gli uomini. E fu davvero una missione di pace. Pensate che i primi momenti di interazione tra USA e URSS durante la Guerra Fredda avvennero grazie all'esplorazione spaziale. Kennedy propose a Khrushchev di collaborare e di cambio i russi spensero, o meglio, in realtà comunicarono agli americani tutti i dati di una loro missione, la Luna 15, mentre l'Apollo stava viaggiando, l'Apollo 11 stava viaggiando verso la Luna, perché non volevano che interferenze elettromagnetiche date dalla presenza di Luna 15 avessero interferito con le missioni Apollo, e così diedero agli americani tutti i loro dati. Queste furono davvero missioni di pace. Con l'Apollo 17 si ferma l'esplorazione lunare, che noi probabilmente avremo la fortuna di vedere riprendere a breve, entro 5 anni si parla, e qui quindi si ferma anche la nostra chiacchierata con questa frase del capitano Cernan. Io vi ringrazio tanto dell'attenzione, parte mia, del Planetario e del gruppo Physical Pub di cui faccio parte. Grazie a tutti voi.